Alberto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, oggi cerchi di spiegarci a noi zucconi e a ascoltatrici e ascoltatori molto interessati a queste tematiche, perché appunto noi comunque raccogliamo persone che non capiscono più niente quando si parla di denaro, da dove arrivano, più che altro se si riescono a spendere questi svariati miliardi di euro che a cadenza settennale l'Europa distribuisce ai paesi
C'è
membri.
un secondo punto importante che è anche, e lo diciamo sempre per il tipo di ascolto che abbiamo noi di persone comunque con un forte disagio di vario genere, e questi soldi in qualche modo possono entrare nelle nostre tasche direttamente?
Direttamente ho qualche
No.
dubbio, anche se, siccome parlare di questi argomenti richiede sempre un sacco di asterischi e precisazioni, effettivamente una parte di questi fondi sono stati ad un certo punto riprogrammati per aiutare le famiglie in difficoltà con le bollette che erano aumentate spropositatamente durante l'inizio della crisi energetica. Quindi, in un certo senso, se vuoi, sì.
Ok, ci
Ecco.
sta.
Magari non te li mettono proprio direttamente sul conto corrente, però sono un aiuto in qualche modo.
Ok. E allora, ammontare dei fondi sono tanti, insomma.
Sono tanti. Ci sono due motivi per cui interessarsi alle politiche di coesione in generale e alla politica di coesione europea in particolare. I due motivi sono: stiamo parlando di un sacco, veramente un sacco di denaro. Tra l'altro, l'Italia è il secondo stato dell'Unione che per quantità di fondi ricevuti
Che dopo la Polonia,
dopo la
che
Polonia.
significa che siamo quello con maggior disagio o in base al numero della popolazione? Insomma, l'Italia è il terzo paese più popolato d'Europa, se non sbaglio, quindi.
Significa che abbiamo delle aree, infatti ma la maggior parte di questi fondi poi sono diretti verso le aree, diciamo, del sud Italia, no? Quindi significa che abbiamo delle aree che hanno molto bisogno di iniezioni di denaro. Stiamo parlando per il prossimo settennato, per questo settennato in corso, cioè il 2021-2027, visto che questi fondi vengono programmati di 7 anni in 7 anni, stiamo parlando di 42,7 miliardi di euro che sono garantiti dall'Unione Europea. Se poi ci aggiungi quelli che ci mette anche lo Stato, quindi i fondi nazionali e quelli di cofinanziamento, arriviamo a 143 miliardi di euro spalmati su 7 anni. Quindi sono
20 miliardi all'anno, una finanziaria all'anno, diciamo,
una
più o
picco,
meno.
sì, un po' meno, ma siamo
Poco
lì.
meno, sì.
E in più, l'altra cosa importante non è solo la quantità di denaro, ma è anche l'obiettivo. Cioè, l'obiettivo è estremamente nobile, no? Se volete. Cioè, per dirla proprio con la frase ufficiale che cito, virgolettata, promuovere la coesione economica, sociale e territoriale con un'attenzione particolare riservata, nel nostro caso, alle regioni meridionali. Cioè, l'idea è: questi fondi qua servono per, qualunque cosa significhi questa cosa un po' pomposa, ridurre le diseguaglianze. E quindi è anche importante capire come vengono spesi. Ma prima di capire come vengono spesi, tocca capire quanto vengono spesi. E qui, ecco, qui mi dovete aiutare perché rischio di semplificare troppo, cioè non vorrei farla troppo
No,
pesante.
semplifica che siamo comunque delle menti fragili.
Molto,
Non.
molto, sì.
Allora, il punto è questo. Effettivamente l'Italia è uno dei paesi che percentualmente ne spende meno, cioè stando sotto alla soglia media dei paesi europei, ma dall'altra parte voi capite che se io sono Malta e ricevo, adesso cerco di dire dei numeri sensati, se io sono Malta e ricevo meno di 1 miliardo di euro nel settennato, è un po' più facile gestire la spesa che
Certo.
non l'Italia che nel 21-27, come dicevo, ha circa 45 miliardi, no? Quindi c'è sicuramente il problema della quantità di denaro percentuale che viene speso, ma non possiamo dimenticarci che in valore assoluto ne prendiamo un sacco.
Ecco, domanda, quello che non viene speso,
Sì.
che purtroppo non viene speso, è perso?
Allora, fortunatamente sono stati applicati tutta una serie di metodi correttivi, no? Perché quello che si vede di 7 anni in 7 anni è che all'inizio del settennato si spende pochissimo, perché ovviamente le istituzioni, che siano a livello regionale o a livello locale, hanno bisogno di pianificare, quindi si spende poco, poi a un certo punto c'è un'accelerazione. Siccome si è visto che ci sono sempre dei ritardi, di 7 anni in 7 anni è stata aggiunta una regola del ti diamo qualche tempo in più per spendere questi denari.
Quindi un tempo di
Sì,
recupero, zona
un tempo di
Cesarini.
recupero, che nel settennato che andava dal 2014 al 2020 è diventato di 3 anni, mentre nel settennato precedente è stato di 2, e perché nel frattempo succedono cose, cioè mentre tu pianifichi, poi ad un certo punto magari ti arriva
la
pandemia, poi ti arriva la guerra, poi ti arriva la crisi, no? E poi siccome questi fondi a volte vengono utilizzati anche per far fronte a delle emergenze, rischi di fare una sorta di circolo vizioso, perché se tu usi i fondi per gestire un'emergenza, poi da qualche parte li devi togliere, no? E spesso quello che ci dicono è che vengono tolti da che cosa? Da tutto quello che garantirebbe in maniera strutturale di evitare o almeno di ammorbidire un po' la prossima crisi. Quindi è complicatissimo spendere tanti danari. In aggiunta a tutto questo, cosa è successo? Che a un certo punto l'Italia nel settennato precedente ha ricevuto 14 miliardi di euro in più rispetto a quelli che erano stati programmati.
Ma è fantastico.
Una specie di jackpot.
Un jackpot per misure legate alla gestione della pandemia. Uno dice, bellissimo.
Fantastico.
Sì, solo che il problema qual è? Che le istituzioni che già sono in affanno perché devono spendere quelli prima, hanno la scadenza perché devono spendere questi, e poi è arrivato il PNRR. Quindi una montagna di soldi. E
perché non stiamo tutti nuotando nelle banconote?
Bravo, esatto. Perché spenderli è complicato. Cioè, quello che stiamo scoprendo occupandoci da giornalisti di queste storie è che non basta avere a disposizione il denaro, ma bisogna avere anche delle idee. Come lo spendiamo questo denaro? E poi l'altro problema qual è? L'altro problema, scusate se la faccio anche qui semplice, l'altro problema è che il politico di turno ti racconta la storia secondo la sua convenienza. No, faccio un esempio stupido senza fare nomi, ma il sindaco del comune X che riceve determinati fondi racconterà ai suoi elettori che li ha ricevuti grazie all'Europa o che li ha ricevuti grazie al suo grande lavoro per farsi rilevare.
Guarda, dopo abbiamo in onda un sindaco, glielo chiediamo.
Ah, che bello, vediamo se usa i fondi della politica di coesione. Quindi, insomma,
domanda, aspetta, allora mancano le idee, però come sappiamo tutti, sui social, ma anche qua in radio, ovunque, nei giornali, eccetera, si parla continuamente del perché lo Stato non investe in, perché il comune, per esempio Milano, abbiamo delle, che poi spesso sono gestite dalla regione Lombardia in alcuni casi e in alcuni casi da, invece dal comune, ma diciamo che ci sono comunque delle case popolari ridotte allo schifo. In quel caso lì, per esempio, i fondi di coesione potrebbero essere una soluzione, l'ALER potrebbe usare i fondi di coesione per sistemare delle case dove ci sono problemi di vario genere, o no, li usano, insomma, a tutti i livelli possono essere usati. Qual è il problema?
Allora, per risponderti sto facendo una cosa che secondo me è anche abilitante per chi ci ascolta, no? Esiste un sito, tra l'altro un'eccellenza italiana che poi viene replicata con i fondi europei. Esiste un sito che si chiama Open Coesione, in cui ciascuno di noi può andare a verificare.
Che non è Open to Meraviglia.
Che non è Open to Meraviglia, okay. Ma è un progetto di apertura dei dati. A cosa serve? Serve perché io ovviamente non so rispondere a questa domanda istantaneamente. Allora posso andare a vedere, collegandomi a Open Coesione, se questi fondi possono essere utilizzati per quel tipo di iniziative e quali progetti, per esempio, ha il Comune di Milano in atto con i fondi di coesione. E da lì il cittadino può in qualche modo abilitarsi e andare a rompere le scatole all'amministrazione per fare delle cose. Un esempio virtuoso che io cito spesso perché è una storia molto interessante che abbiamo raccontato nel progetto è l'esempio del comune di Benetutti, che ha realizzato una comunità energetica, no? E quando abbiamo cominciato a raccontarlo, anche sui social, dove di solito la gente si scanna e viene a dirti ah sì, che bello, queste cose però non funzionano, eccetera, in realtà quello che è successo è che la gente ha cominciato a chiederci, ma vogliamo farlo anche noi? Vogliamo farlo fare anche noi al nostro sindaco? Quindi l'idea è usare questi dati e questi racconti per cercare di abilitare la cittadinanza a chiedere alle amministrazioni di usare questi fondi in maniera strutturale.
La difficoltà di spendere i soldi è connessa più a incapacità gestionale, per esempio in questo caso in Italia, ma immagino anche in altre parti d'Europa, non penso che tutti siano, che spendono il 100% tutti. Oppure ci potrebbe essere, c'è anche della difficoltà burocratica, cioè c'è una gabbia della burocrazia a monte, diciamo, è difficile, cioè devi riempire milioni di scartoffie magari.
Allora guarda, anche in questo, no, poi sono cose di cui purtroppo si parla poco perché è più facile fare la polemichetta e infatti se voi guardate la politica di coesione, nonostante l'enorme ammontare di soldi di cui abbiamo parlato, non la trovate sulle home page dei grandi giornali, non la trovate discussa nei telegiornali, eccetera. Per rispondere a questa domanda, ci sono delle relazioni che sono state fatte, una recentissima, è uno studio che riguarda il ciclo 14-20, che effettivamente mette in evidenza due cose almeno. Una è: ci sono delle regole complesse a livello europeo. Un'altra è: bisogna formare il personale delle pubbliche amministrazioni perché siano in grado di avere a che fare con questi fondi. Poi c'è il tema del disallineamento delle volte, no? Perché ne so, le leggi sugli appalti in uno stato funzionano in un certo modo, in un altro funzionano in un certo altro. Va detto che in questo caso, per esempio, la flessibilità da parte dell'Unione Europea c'è stata nel mettere quel bonus di tempo in cui i soldi potevano essere spesi.
Cioè, ha detto: le scartoffie le dovete compilare, però avete più tempo.
Esatto. Okay. E soprattutto c'è flessibilità, perché dicono: ok, tu dovevi spenderli entro il 31/12/2023, invento. Però il progetto è finanziato, è stato realizzato fino al 70%. Non è che vengono lì a dirti: boh, adesso questo 30% qua si butta e lo sprechi. Cioè, si cerca di trovare a livello istituzionale dei modi per dare tempo all'attuazione, no? È chiaro che i ritardi si accumulano, e quindi cosa succede? Che il settennato che è attualmente in corso, quello che va dal 2021 al 2027, in questo momento è al palo, perché i comuni sono molto impegnati a non perdere i soldi che hanno avuto prima, a spenderli velocemente, a spendere velocemente quelli del PNRR che scade prima, e poi ovviamente si penserà dopo a quello che succede. Quindi è un po' un paradosso del fatto che i tempi di una pianificazione di medio-lungo periodo purtroppo non combaciano con due cose. Una sono i tempi della politica, dove appunto spesso il politico di turno è più interessato a farsi rieleggere che a facilitare questa spesa, no? Perché capisci che in 7 anni tu rischi di iniziare un progetto e poi c'è l'alternanza e il merito diventa di quello dopo. E l'altro tema è: che idea di sviluppo abbiamo? Cioè, siamo proprio sicuri, e questo rientra nella valutazione più qualitativa che quantitativa, no? Siamo proprio sicuri che tutti questi soldi servano continuamente per creare cose nuove, o forse bisognerebbe utilizzarli in maniera diversa? E qui si aprono ovviamente tutta una serie di domande, di complessità, che vanno al di là dei singoli indicatori numerici che possiamo utilizzare.
Stavo guardando la Lombardia, Alone, che ha un totale di 656.764 progetti finanziati dal 2007, ovviamente, non da ieri, e un investimento per quanto riguarda i costi di risorse di coesione, che questo, scusa, non ho capito se nell'ultimo settennato o dal 2007, che è intorno agli 11 miliardi, quindi insomma una fetta importante di quello che sono quelli dedicati all'Italia.
Ho un'ultima domanda, perché abbiamo 2 minuti, ma il rapporto tra gli erogatori di finanze, quindi diciamo la Commissione Europea, e poi chi, i soggetti, le amministrazioni che li ricevono, com'è? È diretto? È mediato da un ministero in Italia? Con chi parla? Il sindaco che vuole beccare i soldi, innanzitutto cosa, gli arriva un bonifico sul conto del comune, e a chi chiede se c'è qualcosa che non va?
Allora, qua sollevi un grosso problema, perché la verità è che queste regole possono essere cambiate di volta in volta. Quindi, per esempio, adesso questo governo sta cambiando alcune regole, e quindi la risposta è: dipende. È chiaro che nel momento in cui tu partecipi a un bando per l'assegnazione di questi fondi, tu partecipi e hai un rapporto pressoché diretto, no? con l'erogatore. Però in alcuni casi questo potrebbe anche non essere del tutto positivo, cioè, per esempio, che ne so, in un progetto in cui c'è gestione dell'acqua o della banda larga e sono coinvolti 60-70 comuni, probabilmente tu hai bisogno di un capofila, no? Il punto è che adesso si stanno nuovamente cambiando le regole, per esempio per la gestione della parte nazionale dei fondi di coesione, quindi non di quelli europei. Il ministero sta chiedendo che ciascuna regione firmi una sorta di accordo 1-1 tra la regione e il ministero stesso, e ogni volta che un politico decisore annuncia che stiamo per cambiare le regole, c'è un rallentamento ulteriore, perché in assenza di regole certe la gente non sa che cosa fare. Quindi questo si aggiunge, no? come problema, e si aggiunge alla complessità.
Allora, prima di chiudere, un paio di esempi concreti dell'utilizzo qua in zona nostra. Linea metropolitana M1, prolungamento Sesto FS Cinisello Monza Bettola, variante al progetto definitivo. Adesso non vi dico, non sto a guardare le cifre. Ci sono per esempio 26 treni acquistati per Trenord. Adesso non, evidentemente non tutti i soldi arriveranno da lì, ma una parte immagino. Poi materiale rotabile, servizio ferroviario, la linea 5, allungamento della linea 5, insomma sono queste le cose, per fare degli esempi così velocemente, per cui in qualche modo sono intervenuti in Lombardia.
Se vuoi hai un dato che puoi dare, che si può dare, che è il finanziamento pro capite nel comune di Milano. Finanziamento pro capite nel comune di Milano in tutti i cicli di programmazione secondo il sito di Open Coesione è di 2.193 euro a capocchia. Comunque c'è anche, cioè lo vede anche in questo modo il cittadino, no? Comunicando questo tipo di dati.